Do la parola al dottor Marrone, che ora ci dirà il punto di vista dei clinici su tutto quello che abbiamo sentito fino ad oggi. Dottor Marrone è dirigente medico radiologo della ASL 2 di Lucca. Prego, dottor Marrone.
Buongiorno a tutti. Mi sono posto il compito di illustrare la medicina difensiva in azione. Nella quotidiana pratica ospedaliera, il dottor Bonaldi in qualche maniera mi ha facilitato il compito. Io vi presento questa che ho chiamato Overture, che è un dialogo fra il medico di turno e l'infermiera, che avremo chiamato Eufemia, perché è l'infermiera, come dice il suo nome, che parla bene, che è l'espressione del sano buonsenso che viene dimenticato. Il dialogo è surreale, perché dal starnuto di una paziente viene scatenato un fuoco d'artificio del medico timorosissimo di tutti gli effetti possibili di omissioni, con una serie infinita di prestazioni. Al di là dell'aspetto grottesco, io mi sono fatto una domanda: quanto è lontano questo scenario dalla realtà vera? Quanto è lontano? La risposta la lasciamo. Torno un attimo alle definizioni fornite dalla dottoressa Palermo della medicina difensiva. Tengo abbastanza questa definizione, perché questa è la definizione di Wikipedia. Cioè, questa è la definizione cui accedono i pazienti che, come ha già indicato il dottor Bonaldi, molto facilmente interrogano internet. Vedrete che è interessante dissuadere i pazienti dalla possibilità di presentare ricorsi, cioè è estremamente chiaro quale sia l'esito della medicina difensiva. Mi piace di più questa definizione, che credo sia stata in parte presentata, sostanzialmente per gratitudine nei confronti del professor Fiori, che è stato il mio maestro di medicina legale. E al professor Fiori debbo anche questa osservazione importante: la medicina delle evidenze e delle scelte sta declinando verso la medicina dell'obbedienza giurisprudenziale, non è neanche più quella della evidence-based medicine, è la medicina delle evidenze giurisprudenziali. Cito anche, non l'ho presentato in diapositiva, una osservazione del professor Manna sulla medicina difensiva. Riporta che essa è diventata una prassi nella quale gli aspetti correlati alla prescrizione di accertamenti sono diventati in qualche maniera naturali, ovvi, hanno perso la connotazione di medicina difensiva, e questo è particolarmente importante e particolarmente grave. In effetti possiamo fare discorsi di internet, non di internet, eccetera, ma non c'è niente di nuovo sotto il sole, se vogliamo. Curzio Rufo riporta che quando Alessandro era stato colpito da una freccia nessuno lo voleva operare fino a che lui non abbia deciso di garantire l'impunità al chirurgo, e alla fine questo c'è stato. Quindi è una piccola diversione. Il concetto che è alla base della medicina difensiva. La medicina difensiva in teoria dovrebbe servire a aumentare la libertà del medico, ma in realtà comporta una autolimitazione, per cui i fini stessi della medicina difensiva diventano per lo stesso protagonista, per lo stesso medico, inefficaci. La diagnostica per immagini, che è quella di cui mi occupo, è la dizione moderna della radiologia, ha un ruolo di snodo in qualche maniera, perché subisce la medicina difensiva di altri, ma è al tempo stesso protagonista attiva di medicina difensiva. Ho pensato di, come dire, procedere ad una esemplificazione dei contesti in cui la medicina difensiva in ambito di diagnostica per immagini si espleta, individuando dei modelli cui ho dato un po' il termine di pattern, perché si, come dire, riproducono abbastanza fedelmente. Il primo pattern in diagnostica per immagine è quello di gettare la rete. Sto parlando ovviamente di prestazioni inappropriate, prestazioni che nascono dalla medicina difensiva. Il pattern più diffuso, cioè si ordina un esame, un'indagine, senza sapere esattamente quello che andiamo a cercare, perché alla fine nella rete qualche pesciolino verrà, che sia utile o che sia inutile, interessa poco. Esistono dei sub-pattern, questi li potete trovare nelle motivazioni delle carte rosse, come dico io, cioè delle prestazioni, delle prescrizioni ospedaliere per la medicina generale. Uno dei sub-pattern più comuni è quello in cui la motivazione si traduce in accertamenti. Quotidianamente io chiedo ai pazienti se per caso siano malati di accertamenti, ma di solito mi guardano male, non recepiscono esattamente. Quella più fine è, dice, una motivazione clinica, che ne so, colelitiasi, altro, perché il concetto è quello che se il collega che ordina ha sbagliato diagnosi, però avendoci messo altro, lui è al sicuro, perché non ha omesso di fare una prescrizione radiologica. Quando è così, io sempre provocatoriamente dico, ma vabbè, quindi andiamo dalla lue alla lebbra, alla cosa, giusto per rimanere nelle patologie granulomatose, ma anche questo non viene, come dire, recepito con molto feeling. In moltissime circostanze c'è l'assenza del quesito clinico. Teoricamente, secondo la norma, non dovrebbero essere seguite queste indagini. Di fatto è impossibile rimandare indietro il paziente perché ci sono tanti contesti e tante problematiche. Altri due pattern importanti sono quelli non si sa mai. Il concetto del non si sa mai è particolarmente importante e diffuso nel controllo di, diciamo, situazioni evolutive. Le valutazioni sono estremamente ravvicinate, talora assurdamente, senza che vi sia stata la effettiva possibilità anche temporale di modificazioni del quadro. Non cito i rilievi clinici. Questo, per esempio, se prendete la sequenza temporale dell'TAC cranio in una paziente con una patologia vascolare, vi rendete conto che vengono fatte a distanza qualche volta di 8-12 ore. Non servono a niente, perché l'unica cosa che serve, in realtà, l'accertamento in diffusione, in risonanza, per mettere in piedi una terapia fibrinolitica seria, valida, quella che salva i neuroni, che non gli dà l'estrema unzione, non viene effettuata. Il sub-pattern pericoloso è quello di facciamo l'esame per riempire la cartella clinica, perché poi il giudice andrà a vedere, il magistrato, il perito, quello che sia, che noi ci siamo preoccupati dei pazienti. Questo è un altro modello significativo, l'ha detto lui. Cioè, noi non abbiamo motivazioni serie per eseguire un esame, ma l'ha detto il neurochirurgo che magari ha visitato il paziente in privato, il direttore di quella tal clinica, eccetera, eccetera, per cui il radiologo dice no, l'ha detto lui. E poi c'è la frase magica, ma bisogna farlo per ragioni medico-legali, come ha detto la dottoressa Palazzo prima, questa è la parola magica, no? Questo invece è diciamo un pattern che ho chiamato trigger del grilletto, che deriva in parte dal radiologo. Questo pattern tipicamente si instaura a fronte di alcune parole. La più classica è nodulo. Se il radiologo incautamente parla di nodulo, scoppia proprio un fuoco d'artificio di una serie di esami che non hanno niente a che vedere con quella dizione che lui ha, devo dire, incautamente adoperato. Per cui potrei farvi un esempio di tutti i percorsi che vengono messi in atto per un nodulo sulla radiografia del torace, citato come tale perché diciamo, l'interlocutore dall'altra parte non ha la capacità di intervenire, che sia un artefatto dell'ombra del capezzolo. Cioè, c'è una bella, diciamo, collezione di questi episodi. Il radiologo da parte sua non è che si accontenta, è protagonista. Io chiamo questo il festival dell'avverbio. Se voi prendete i referti radiologici troverete una serie infinita di verosimilmente, probabilmente, forse, non sicure e locuzioni avverbiali, tutto quello che volete voi, talora con contorsioni semantiche, dico io, che sono degne di migliore causa. Una delle più significative: non vi sono lesioni RX percepibili, ma se non sono percepibili, di che diavolo stiamo parlando? Qual è il senso di questa cosa che trasferiamo? L'intento è sempre quello di difendersi, però non si poteva fare. Un'altra modalità abbastanza importante è quello del referto zoppo. Gli americani, gli statunitensi che sono collegati al sistema dei rimborsi assicurativi, non fanno terminare un referto senza le cosiddette impressions, cioè le conclusioni che fornisce il radiologo, o perlomeno l'idea che il radiologo si è fatto in quel contesto clinico di una evenienza diagnostica. Io sfido a fare una statistica in italiano le impressions o conclusioni che siano sono davvero molto rare, perché vengono percepite come assunzione di un rischio indebito da parte del radiologo. Allora, se tutte queste cose possono derivare dalla mia personale esperienza, che poi è quella di un ospedale normale con una normale realtà clinica, c'è una dichiarazione molto impegnativa, in qualche maniera il dottor Bonaldi l'ha resa peggiorativa, ma il professor Carlo Faletti, presidente della società scientifica radiologica, ha indicato che una prestazione di, traduco meglio, diagnostica per immagini su tre è inappropriato, ovvero sia è inutile, non si dovrebbe fare. E questo comporta dei costi economici, questo è abbastanza ovvio, e comporta anche un rischio, come ha citato giustamente il dottor Bonaldi, di patologia indotta, con possibilità di accentuazione del numero degli interventi. Lui parla del 400% come incremento della percentuale di rischio. Questa dichiarazione del presidente della società scientifica è, a mio parere, assolutamente inquietante, perché se un terzo delle prestazioni che i radiologi eseguono è inappropriata e quindi inutile e non dovrebbe essere fatta, chi l'ha fatte? Perché le abbiamo fatte? Quali sono le ragioni? Le abbiamo fatte perché siamo stati coartati a farle? E allora non abbiamo più responsabilità, nel senso che non esiste il nostro ruolo nella decisione degli esami fatti. E quindi non c'è scampo alla persistenza della medicina difensiva, con buona pace degli evidence-based. È un problema assolutamente aperto, che si concretizza in alcuni in alcune questioni che io sottopongo anche alla vostra attenzione. Quella di un'indagine di diagnostica per immagini è una richiesta del curante o è una proposta? Io vi posso dire, cioè, ha valore in qualche maniera coattivo oppure è semplicemente un invito, una proposta allo specialista radiologo a portare un contributo diagnostico? Sembrerebbe una risposta ovvia, sembrerebbe. Vi posso dire che da molti anni mi occupo di questa vicenda. Quando ho cominciato a sostituire sulla modulistica il termine proposta invece che il termine richiesta, è successo di tutto e di più, perché quella della possibilità di eseguire esami in qualche maniera costituisce un esercizio di potere, tra virgolette, medico, e configura un'aspettativa del paziente, e questa impostazione, che è un'impostazione a mio parere l'unica corretta, nel senso che alla diagnostica per immagini si accede per quesito clinico, per quadro clinico e non per indicazione di modalità, perché l'indicazione di modalità è caratteristica dello specialista e non può non essere così. C'è una confusione assoluta. Noi abbiamo avuto esempio, credo che il professor Martelloni se ne ricorderà, nel nostro ospedale, di un episodio di medicina difensiva in qualche maniera al contrario. Cioè, al pronto soccorso per una situazione di addome acuto era stato richiesto dalla collega, senza consultazione del radiologo, tenete conto che al pronto soccorso normalmente l'indagine ecografica è quella FAST, che non è veloce, è un acronimo che indica come l'ecografia sia mirata alla valutazione degli eventi traumatici. Aveva richiesto un'indagine ecografica per un addome acuto, indagine ecografica negativa, si era dimenticata e aveva quindi dimesso la paziente. La paziente è morta dopo 5 o 6 giorni per una peritonite importante da occlusione a seguito di una aderenza. Che cosa era successo? Si era dimenticata la collega del soccorso, o meglio, aveva già preso in considerazione, ma l'aveva trattata in maniera inadeguata, di valutare la circostanza che la paziente fosse stata sottoposta ad un intervento di chirurgia ginecologica. Allora dovrebbe accendersi la lampadina, chirurgia ginecologica, addome acuto, possibile sindrome aderenziale. In questo contesto l'esame inadeguato e l'ecografia, che al massimo ti può dimostrare il versamento peritoneale da sofferenza ormai avanzata delle ansie intestinali, l'esame vero, quello serio, quello che il radiologo consultato con questa anamnesi avrebbe correttamente indicato, era invece un TAC. E il perito, io non ho passione per i periti cattivi, ha stabilito in effetti che il comportamento del pronto soccorso era stato inadeguato, perché aveva omesso di chiedere la modalità diagnostica opportuna, cioè aveva omesso di porre un quesito clinico e non di indicare la metodica. Questo mi sembra un ragionamento di particolare rilievo, che ha delle connotazioni pratiche piuttosto importanti. Così come la problematica del mezzo di contrasto, la somministrazione del mezzo di contrasto, è stranissimo, no? I colleghi che chiedono, questo esame lo devi fare senza il mezzo di contrasto, ma cioè dici a me, mi poni un problema clinico e poi mi dici che non devo adoperare uno strumento piuttosto che un altro, ma tu non lo sai quello che serve a me dal punto di vista tecnico. E sempre per le ragioni della medicina difensiva noi obbediamo. Vi faccio vi attiro l'attenzione su un punto: l'appropriatezza della prestazione diagnostica in cui si usi il mezzo di contrasto è condizione fondamentale per l'eventuale attribuzione di responsabilità per l'evento avverso da mezzo di contrasto. Mi spiego, è un altro episodio che abbiamo vissuto insieme a Massimo. Abbiamo avuto un evento avverso da mezzo di contrasto, la morte del paziente, però non è stata riconosciuta questo evento avverso come evento sentinella, è stato etichettato come ineludibile e non riconoscibile, non in qualche maniera evitabile, ma la condizione sine qua non era che il mezzo di contrasto in quella circostanza era necessario, perché se fosse stato non necessario saremmo caduti in una preliminare inappropriatezza che avrebbe reso illecita la somministrazione del contrasto. Quindi gli aspetti, le conseguenze sono abbastanza importanti. Poi ci sono alcuni altri aspetti, spero di non sforare, le insidie per esempio da panoramicità, un esame TAC che si scordi di andare a vedere la componente ossea perché bisogna adoperare una finestra particolare che poi a posteriori viene valutato con il riconoscimento di quella lesione ossea, è veramente un problema importante. Io sono molto chiaro con i miei collaboratori su questo punto. Problema delle linee guida. Le linee guida, i protocolli, io li chiamo così un po' provocatoriamente, linee guida e soci, perché molto spesso vengono interpretate in maniera assolutamente inefficace come gabbie o come alibi. In vignetta è presente l'applicazione, come dire, letterale da parte di Pietro della linea guida di Gesù Cristo, vi farò pescatori di uomini, e Pietro arriva con una rete carica di uomini, ma questa è la sua, come dire, inadeguata applicazione delle linee guida. Esistono soluzioni? Se questa è una diagnosi per certi versi abbastanza desolante, esistono soluzioni per recuperare una parte della inappropriatezza che sostanzialmente coincide con la medicina difensiva? Il problema è complesso perché c'è una serie molto importante di attori. Ci sono molti interessi economici, il dottor Bonaldi l'ha già sottolineato. La diagnostica per immagini per molti aspetti ha connotazioni di business, e se io ritengo inappropriata una prestazione c'è la struttura accreditata accanto alla mia porta che è di bocca sicuramente meno, diciamo, schifiltosa della mia, e quindi bisogna muoversi con estrema cautela, anche perché a fronte di tutto c'è l'aspettativa del paziente. La parola magica, secondo me, in tutto questo percorso è perché chiedersi, e lo dico sia per i medici prescrittori, sia per i medici radiologi, perché si eseguono certe cose, il concetto dell'evidence-based in definitiva, cioè qual è la motivazione per cui facciamo una scelta piuttosto che un'altra, oppure in altri termini che cosa ci aspettiamo di ottenere da quell'esame. Riferendoci alla definizione del professor Mann, ormai nessuno se lo chiede perché, ma questa è l'unica soluzione. E io vi cito gli antichi, nonostante voglio dire il buon Seneca ci abbia detto che nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, oppure quello cui sono particolarmente affezionato, che è Guglielmo di Ockham con il suo rasoio, dice: ma perché includere una serie di opzioni, di possibilità, quando ragionevolmente ce ne può essere una o due soltanto? È una metodologia particolarmente evidente, che non ha bisogno di essere ulteriormente dimostrata. Però facciamo un passo avanti, le possibili soluzioni. Abbiamo due versanti, il versante dei prescrittori e il versante degli esecutori. Esecutori mi riferisco ovviamente ai radiologi. Sul versante dei prescrittori, una procedura particolarmente importante che è stata messa in atto è stata quella dei RAO, cioè dei raggruppamenti omogenei di attesa. Si tratta di definire praticamente una gabbia in cui esistono delle prestazioni che corrispondono a determinate esigenze cliniche. Questa gabbia viene concordata nell'ambito dell'azienda sanitaria e utilizzata. È una creatura di Giuliano Mariotti, che è direttore sanitario a Rovereto. Ho discusso molto, parecchio su questa faccenda. Mi ha detto che addirittura è andato avanti il processo, per cui adesso nella prescrizione elettronica, se alla sintomatologia riportata non corrisponde esattamente la modalità diagnostica, questa non viene autorizzata dal sistema informatico. È un modo per supplire alle carenze dei prescrittori in qualche maniera, ma si tratta sempre di una gabbia. E poi lui introduce il concetto che alle strette telefonate al radiologo e chiedetegli che cosa deve fare, ed è esattamente invece quello che facciamo noi a Lucca, un progetto che dura almeno da 5 anni, che chiamiamo in termine quasi di tautologia, di radiologia clinica, in cui sono i prescrittori a chiedere, attraverso, adesso ultimamente adoperiamo il sistema del messaggio di posta elettronica, quale sia il quadro clinico e quali siano le modalità più opportune per risolvere dal punto di vista diagnostico il problema del paziente. Abbiamo introdotto, in rapporto a quello che diceva Bonaldi della medicina giusta, un concetto per cui una componente di accesso facilitato alle prestazioni diagnostiche è quella delle condizioni sociali. Lutti recenti, assenza di badanti, difficoltà operative, sono tutti problemi significativi. Grazie.
Ringraziamo allora anche il dottor Marrone per questo suo intervento. La radiologia è uno dei diversi aspetti della medicina difensiva.